Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. È appena uscito nelle nostre sale, viene presentato un po' dappertutto, La tenerezza, il nuovo film di Gianni Amelio, che ne parla al microfono di Padre Vito Magno.
Gianni Amelio, nel film La tenerezza troviamo il rapporto tra padre e figli, tra fratelli, tra nonno e nipote, una serie perciò di tematiche, ma il nucleo centrale del racconto qual è?
La famiglia o le famiglie, che sono anche il centro della nostra vita, quindi mi sembrava giusto, mi sembrava naturale che si sviluppasse in varie forme questa cosa che è alla base del nostro vivere.
Questa cosa è la tenerezza. Ma perché un rapporto familiare, più in generale un rapporto d'amore, è quasi sempre accompagnato dall'ansia?
Perché abbiamo paura che finisca, oppure che si trasformi in qualcosa che non è più amore, come accade nel film, no? Senza nessuna premonizione. Questo forse è il dramma del nostro tempo, no? Di aspettarsi qualcosa, ma di non sapere quando. L'antidoto è, l'ha detto anche Papa Francesco, non lo dico io per primo, attenzione, la tenerezza è l'unica cosa che aiuta a essere più liberi da questa ansia, da questa angoscia. E quindi è quasi una medicina, una terapia, che so che è difficile mettere in pratica, perché la tenerezza spesso viene scambiata per debolezza. Diciamo soprattutto da parte maschile, un uomo tenero, diciamo che ha paura di esserlo, proprio perché di fronte a una donna teme di svelare le proprie fragilità.
Che differenza passa tra la tenerezza e l'amore come sentimento?
Il sentimento può essere di tante nature. Allora, noi vorremmo vivere in armonia con gli altri, è la nostra scommessa, perché questa armonia è difficile da trovare. Allora, mentre in amore è quasi naturale cercarla l'armonia e magari non trovarla, perché l'amore è una cosa particolare, l'amore è qualcosa che ti prende, che ti agita. Nell'amore è anche compreso il dolore, secondo me. Nella tenerezza no, la tenerezza è la medicina dell'amore. Per questo ci vuole una forza grande a essere teneri. E la tenerezza non è destinata solamente alla persona che tu ami, ma è destinata alla vita, è destinata al tuo modo di parlare agli altri, di rapportarti con le cose. Cioè, la mano che ti tocca è una mano che ti guarisce. Ed è difficile però che venga questo gesto, e soprattutto è difficilissimo farlo, perché spesso lo si fa per abitudine e quindi è falso, è finto. Trovare invece una ragione vera per poter toccare la mano di una persona e dargli forza è un miracolo.
Tra i personaggi femminili del film si distingue Elena, che insieme tenera e forte, due aspetti difficili a tenerli legati insieme.
È il personaggio di una donna che si è fatta da sola, che ha scelto di uscire da una città, anche se vogliamo protettiva per chi ci è nato come Napoli, per andare addirittura in Egitto per imparare l'arabo, che poi le serve per la sua professione, e soprattutto di fare un figlio senza il conforto di un marito, un figlio che lei alleva da sola. Riesce a essere il personaggio vincente del film.
Gianni Amelio, questo film sembra essere una summa della sua lunga e intensa filmografia, ma in quest'opera sembra esserci un respiro più profondo del solito.
Forse perché con l'andare degli anni ho acquisito una sicurezza che mi permette di essere più sincero e a identificarmi finalmente con un protagonista che ha la mia età e probabilmente gli stessi disagi che io vivo. Non li vivo come li vive Lorenzo nel film, per carità, perché le cose le prende con meno morbidezza di come le prendo io, però capisco il suo stato d'animo.
Ritornando alla tenerezza, come la definirebbe?
Un gesto di coraggio.
Lo è anche il suo film, che nonostante il racconto della solitudine e della tragedia, si chiude con una impensabile riconciliazione.
Perché supera la tragedia, supera il dolore forte. Anche se qualcuno non riesce a risolvere, perché c'è un perdente nel film, forse ci sono quattro perdenti nel film, però c'è da parte mia, autore, l'idea, la convinzione, il sentimento che quel sacrificio forse non è stato inutile. La tragedia ha insegnato qualcosa.
Nella puntata di oggi vogliamo anche rendere omaggio ad una straordinaria attrice, ad una donna che è stata ammiratissima nel corso della sua carriera e non soltanto per i risultati eccellenti che ha ottenuto nel mondo del cinema, ma anche per il suo straordinario impegno umanitario. Stiamo parlando di Audrey Hepburn, di cui il 4 maggio ricorreva l'anniversario della nascita. Audrey Hepburn era infatti nata il 4 maggio del 1929 a Bruxelles. Tuttavia, nella puntata di oggi non vogliamo soffermarci sulle sue vicende biografiche e nemmeno sui grandi successi cinematografici che hanno costellato la sua carriera. Vogliamo soffermarci invece sulla parte finale di quella che sì, possiamo chiamare ancora una carriera, nel senso che era ovviamente sotto i riflettori, sotto gli occhi di tutti, ma che non era più dedicata appunto all'arte della recitazione e all'arte del cinema, ma dedicata invece ad una causa umanitaria. Nell'autunno del 1987, infatti, Audrey Hepburn aveva fatto un viaggio di piacere nell'Estremo Oriente, una vacanza. Uno dei suoi cugini lavorava nel corpo diplomatico a Macao, sulla costa cinese, e l'aveva invitata quindi come ospite d'onore ad un festival internazionale di musica appunto a Macao. In quel momento era in corso un concerto di beneficenza per l'UNICEF e Audrey Hepburn fu naturalmente molto lieta di prendere parte all'evento. E in quell'occasione la Hepburn dichiarò al pubblico del festival: «Per esperienza personale posso testimoniare l'importanza dell'UNICEF per i bambini». L'infanzia, infatti, che la Hepburn aveva vissuto nell'Europa dilaniata dalla guerra aveva fatto sì che lei stessa fosse stata aiutata appunto da questa associazione nata nel 1946. Audrey Hepburn si trovava in un momento particolare della sua carriera, anzi l'idea della sua carriera era un po' come se svanisse dalla sua mente come un acquarello esposto al sole. Aveva 58 anni, i suoi figli erano ormai cresciuti e lei stessa dichiarò in un'intervista: «Credo che tutti raggiungano un punto nella loro vita in cui vogliono scoprire chi sono, qual è il senso della loro vita». E dunque c'era altro, pensò, che poteva fare per l'UNICEF. Fu per questo che si recò appunto all'UNICEF per chiedere di prestare il suo nome e la sua fama a questa associazione in maniera da aiutare il loro operato. E fu così che cominciò appunto quest'ultima luminosissima fase appunto della sua vita pubblica. In realtà Audrey Hepburn non era la prima esponente del mondo del cinema a diventare un ambasciatore dell'UNICEF. Già l'attore Danny Kaye lo era stato dal 1954 fino praticamente alla sua morte nel 1987. Audrey Hepburn ritenne appunto che la sua fama potesse in qualche modo attirare l'attenzione, così da focalizzare gli occhi del mondo su quello che andava fatto per salvare i bambini poveri, affamati, analfabeti, maltrattati in tutto il mondo. Il primo marzo del 1988 Audrey Hepburn dunque compilò la richiesta formale per essere accettata come ambasciatrice di buona volontà dell'UNICEF. Nel questionario, appunto nel modulo da compilare, c'era anche la domanda: perché vuole entrare nell'UNICEF? La sua risposta fu: Ho sempre accolto l'opportunità di aiutare ogni volta che mi sia stata data, come quando promossi la vendita di cartoline natalizie o partecipai al programma televisivo di raccolta fondi per il Natale a Roma, o quando presi parte al Festival della Musica di Macao e al concerto Musica e Pace dell'Orchestra Filarmonica Mondiale a Tokyo. Tutti questi progetti erano a beneficio dell'UNICEF. Mi è stata offerta dall'UNICEF l'opportunità di partecipare a qualunque progetto in cui io possa essere utile. E questo è per me un privilegio immenso, una risposta al mio desiderio di aiutare i bambini in tutti i modi possibili. Una settimana più tardi, la Hebun ricevette la nomina appunto ad ambasciatrice dell'UNICEF, un ruolo per il quale avrebbe ricevuto un compenso simbolico, ovviamente, di $1 all'anno. Le sue spese di viaggio sarebbero state pagate naturalmente dall'organizzazione, ma non avrebbe ricevuto un trattamento da celebrità, visto che i fondi erano controllati dall'ONU. Infatti spesso prenotarono per lei gli alberghi e i voli più economici, il che comportava spesso molti cambi prima di giungere a destinazione. Viaggiò con aerei militari, seduta su sacchi di riso, non chiese nessun trattamento speciale e non lo ricevette. Lo scopo del viaggio, il primo che la compì in Etiopia, era quello di attirare l'attenzione sulla grave siccità che si era abbattuta appunto in Etiopia e, secondo gli archivi dell'UNICEF, Audrey ricevette più copertura dai media di qualsiasi altro ambasciatore nella storia appunto dell'organizzazione. Dopo aver lasciato l'Etiopia, Audrey Hepburn si recò a New York per tenere una conferenza stampa al quartiere generale dell'UNICEF a Manhattan. Erano presenti 35 giornalisti e dopo aver risposto alle loro domande, concesse interviste individuali a ciascuno. Lo stesso giorno apparve in due programmi televisivi per discutere dei bisogni appunto del popolo etiope. L'indomani partecipò ai due più importanti programmi mattutini televisivi con lo stesso scopo e altre 4 apparizioni televisive erano in programma quello stesso giorno. Fra un'intervista e l'altra registrò un appello televisivo, presenziò un pranzo di sostegno, alla sera andò ad un ricevimento per i più importanti sostenitori dell'UNICEF. In pratica la sua giornata lavorativa durò 20 ore. Ora, un programma del genere avrebbe esaurito anche il più ambizioso candidato politico, ma Audrey invece non si fermò e il giorno successivo prese parte ad una colazione del congresso a Washington, incontrò i membri della commissione affari esteri, rispose a tutte le domande dei giornalisti e concesse anche interviste a non meno di 6 programmi radiofonici. Il giorno ancora successivo volò a Toronto, dove già i cronisti erano pronti appunto e inizialmente più interessati alla sua carriera naturalmente che non al suo impegno umanitario. Evitò le domande appunto relative alla sua carriera e andò invece dritta alla questione del disperato bisogno d'acqua che l'Etiopia aveva. Il giorno successivo ritornò a Londra per un giro di raccolta fondi di una settimana e il giorno dopo comparve in 9 programmi televisivi nel Regno Unito. Nell'anno successivo alla sua nomina ad ambasciatrice, Audrey Hepburn viaggiò dappertutto nel mondo, visitò la Turchia, il Venezuela, l'Ecuador, presenziò a raccolte di fondi in Austria, in Finlandia, in Germania, in Svizzera, in Italia, in Irlanda, nei Paesi Bassi e naturalmente negli Stati Uniti. Prima di Natale di quell'anno, del 1988, aveva già visitato 14 paesi e aveva raccolto più di $22 milioni. E quando qualcuno espresse ammirazione per i sacrifici che stava facendo, la sua risposta fu: non è un sacrificio. Sacrificio significa rinunciare a qualcosa che vuoi per qualcosa che non vuoi. Questo non è un sacrificio, è un dono che ricevo. Nelle sue interviste, Audrey Hepburn ricordava spesso agli ascoltatori che le cause reali della sofferenza dei bambini andavano cercate in problemi più grandi delle carestie, delle siccità, delle alluvioni e di altri disastri naturali. In un'intervista, per esempio, del 1989, dichiarò: «Sia che si tratti di carestie in Europa, di povertà tremenda in Honduras o Guatemala, disordini civili nel Salvador o massacro etnico in Sudan, ho visto solo una verità lampante. Questi non sono disastri naturali, ma tragedie create dall'uomo, per le quali ci può essere soltanto una soluzione creata dall'uomo. La pace». Al tempo stesso Audrey Hepburn cercò anche di potersi esprimere artisticamente e di utilizzare anche il suo talento d'attrice in favore dell'UNICEF. La sua scelta cadde sul diario di Anna Frank. Disse infatti: «Ho la stessa età che avrebbe Anna Frank se fosse viva. Avevamo entrambe 10 anni quando scoppiò la guerra, 15 quando finì. Lessi il libro di Anna Frank in olandese. Lo lessi e mi devastò perché era come la mia vita». e insieme al compositore e direttore d'orchestra Michael Tilson Thomas decisero appunto di registrare il libro, il diario di Anne Frank, con la voce di Audrey Hepburn e con una composizione, con una musica che potesse corrispondere in qualche modo alla sua voce e alle sue intonazioni e che accompagnasse appunto questa lettura. Al compositore Tilson Thomas, Audrey Hepburn tra l'altro confidò i suoi pensieri a proposito del lavoro che stava in quel momento svolgendo appunto per l'UNICEF. E gli confidò: «Sono stata molto fortunata nella mia carriera, fin dall'inizio. Non sapevo un granché quando cominciai, ma ottenni parti in cui potevo più o meno essere me stessa. Poi arrivò tutta questa fama e celebrità, ma che cosa serve se non la usi per fare qualcosa di costruttivo?» La prima mondiale del diario di Anna Frank avvenne il 12 marzo del 1990 a Filadelfia e fu poi replicata a Chicago, a Houston, a New York e a Londra. Le recensioni sia del lavoro che dell'interpretazione di Audrey Hepburn furono assolutamente entusiaste. Anche i critici musicali affermarono che si trattava di un'opera importante che presto sarebbe diventata un vero e proprio classico. Accanto a questo lavoro, a Audrey Hepburn venne anche chiesto un'altra partecipazione speciale per un programma televisivo. Le venne chiesto cioè di presentare una serie di documentari sui grandi giardini del mondo. E tra aprile e giugno viaggiò per completare appunto le riprese tra l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, il Giappone, i Paesi Bassi, l'Italia e la Repubblica Dominicana. La serie andò in onda soltanto dopo la morte di Audrey Hepburn, per una strana combinazione, anzi la prima puntata era stata prevista esattamente il giorno della sua morte. È una delle serie televisive più belle che mi sia capitato di vedere, e il commento che Audrey Hepburn fa alle immagini appunto di questi giardini, di questi fiori, è al tempo stesso pieno di naturalezza e pieno di dolcezza e di pacato entusiasmo, e naturalmente tutto il compenso che ricevette appunto per questa sua partecipazione a questa serie televisiva venne donato ancora una volta all'UNICEF. Ad un giornalista che invece un po' polemicamente metteva in dubbio l'efficacia del suo lavoro, rispose: «Il mio compito è quello di informare, di sensibilizzare. Sarebbe bello essere esperta di educazione, economia, politica, religione, tradizioni, cultura. Io non sono nulla di tutto ciò. Però sono una madre e intendo viaggiare. Quando vedeva una situazione critica in qualche parte del mondo, telefonava agli organizzatori appunto dell'UNICEF o ai suoi colleghi a New York chiedendo: perché non mandate me? La questione per lei era molto semplice. Dare è vivere. Se smetti di voler dare, allora non c'è più nessun altro motivo per cui vivere». Nel settembre del 1992, dopo diverse richieste, le venne permesso di visitare la Somalia, un paese africano dilaniato dalla guerra civile, dalla siccità, dalla carestia, dall'anarchia. E così, con una piccola squadra dell'UNICEF, Audrey Hepburn atterrò a Mogadiscio senza visto d'entrata, perché non c'era un governo che potesse rilasciarlo. E non c'erano nemmeno strade, non c'era la garanzia di un passaggio sicuro, dato che gli omicidi per rubare anche oggetti insignificanti erano all'ordine del giorno. Scoprirono inoltre che il paese non aveva elettricità, non aveva servizio postale, telefoni, che la popolazione era pressoché priva di qualsiasi mezzo di sostentamento. Coloro che viaggiarono con lei testimoniarono che Audrey Hepburn insistette nel voler vedere il peggio del peggio. Il paese, dichiarò al suo ritorno la Hepburn, è nell'anarchia totale. Pensavo di essere preparata a quello che avrei visto, perché avevo letto gli articoli di giornale, guardato le immagini in televisione. Niente però può prepararti a ciò che in concreto vedrai. Quella che è un'astrazione nelle pagine scritte diventa un'orrenda realtà di persone. Dall'aereo per la Somalia ho visto centinaia di tombe intorno ad ogni insediamento umano, ad ogni villaggio. Lungo le strade ci sono animali morti, persone che camminano come fantasmi, e bambini, migliaia, decine di migliaia, vivi solo a malapena. Abitano in minuscole baracche costruite con qualche ramoscello. Ogni giorno ne muoiono a causa della fame. Scompaiono lentamente, senza la forza per schiacciare le mosche che gli infestano la faccia e gli occhi. Camion enormi venivano caricati con i corpi dei bambini morti la sera prima. Era un incubo. C'erano bambini magri, di tutte le età, piccoli, un po' più grandi, che a me sembravano già morti, e i loro occhi erano come enormi pozze di domande. Ti guardano con una tale, come se chiedessero perché. Alcuni non hanno luce negli occhi. Quasi tutti rifiutano il cibo perché ormai non vogliono più mangiare e non sono in grado di farlo. È inaccettabile vedere quei bambini morire sotto i tuoi occhi. C'erano 55.000 persone in un campo profughi, la metà erano bambini che morivano di fame davanti a te. Poi parlò apertamente, anche con energia e rabbia, della situazione politica. Disse: per definizione la politica dovrebbe occuparsi delle persone, del benessere della gente. Io non credo alla colpa collettiva, ma credo in una responsabilità collettiva. La Somalia è una nostra responsabilità. È certamente una responsabilità degli inglesi e degli italiani perché l'hanno colonizzata. Questi due popoli dovrebbero fare di più. Hanno un obbligo verso quelle persone dalle quali hanno tratto beneficio per così tanti anni. Umanitario significa che garantisce il benessere dell'umanità. Vuol dire, cioè, reagire di fronte alla sofferenza umana. Di questo dovrebbe occuparsi la politica, in un mondo ideale. Questo è il mio sogno. 40.000 somali vivono in campi profughi. Sono fuggiti dalla guerra e dalla fame. E qui è come se fossero venuti solo per morire. Questo è davvero l'inferno. Al suo ritorno dal viaggio in Somalia, le condizioni di salute di Audrey Hepburn si deteriorarono rapidamente. Nel novembre del 1992 le venne diagnosticato un cancro, fu sottoposta ad un'operazione chirurgica, ma morì nel gennaio del 1993. Audrey Hepburn resta nella memoria degli spettatori cinematografici per l'incredibile grazia e per la dolcezza infantile dei suoi personaggi, delle protagoniste di Vacanze romane, Sabrina, Cenerentola a Parigi e Colazione da Tiffany. E tuttavia è impossibile non collegare il suo nome e il suo ricordo a questa straordinaria attività di ambasciatrice di buona volontà dell'UNICEF, che ha svolto appunto nell'ultimo periodo della sua vita con infinita passione e mettendo a servizio appunto di questa buona causa anche la fama, la popolarità che con il suo lavoro d'attrice aveva raggiunto. Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Con questo ricordo di Audrey Hepburn chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Effetto Cinema ritorna tra una settimana.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.